Avrete notato che il cantico nelle lodi di quest'oggi era il cantico di Abacuc, esattamente il testo che dobbiamo leggere adesso, capitolo 3 del nostro libro. È uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento. E guarda caso compare proprio nella preghiera di questo venerdì. Noi abbiamo dedicato la giornata di ieri alla preghiera in ascolto di quanto leggiamo nel libro di Abacuc nei primi due capitoli. Abbiamo preso contatto con il profeta anche attraverso quello che forse è semplicemente un soprannome, qualcuno che ha a che fare con una grande confusione. Beh, lo capiamo bene, ma aperto, disponibile, ancora di più sollecito per quanto riguarda la conversazione diretta con il Signore. Ed è proprio il Signore che gli spiega come, rispetto ai suoi problemi, le soluzioni sono rinviate a altri ambienti, altri luoghi di discernimento, altre vicende e variabili di cui bisogna tener conto, ma si tratta intanto per lui, Abacuc, di scoprire come il Signore gli apre dinanzi uno spazio che in realtà è uno spazio interiore, che gli consente di ricapitolare tutta la confusione che lo preoccupa, lo angoscia, lo ossessiona, in un atto di totale affidamento alla iniziativa del Signore, che non è latitante, che non se n'è andato, che non si è dimenticato, tutt'altro, anzi è proprio il Signore che spiega ad Abacuc quel che leggevamo ieri pomeriggio, come dalla storia, che lì per lì è il motivo di tanta tribolazione per il nostro Abacuc, dalla storia dell'umanità, la storia dei popoli, la storia che può essere sintetizzata nei grandi eventi che assumono aspetti visibili, macroscopici, ma quella storia che poi in realtà passa attraverso le vicende interiori dell'animo umano, ed ecco, è la storia che attraverso gli echi delle voci dei popoli manifesta il tracollo davvero tristissimo della iniziativa umana nei suoi aspetti più motivati culturalmente, nei suoi aspetti più empirici, condizionati dagli interessi, dai gusti, dalle gratificazioni immediate. Ed ecco il coro delle voci dei popoli, come leggevamo nel capitolo 2, nel versetto 5, tutti i popoli, tutte le genti, e questa corale canzonatura di quel personaggio che è stato definito come il fanfarone, e adesso siamo qui, capitolo 3, abbiamo a che fare con un salmo che poi era il cantico della preghiera di questa mattina. È un salmo rispetto al coro di voci che vengono, che emergono, che risuonano in maniera così variamente armonizzata dalla storia, la storia dei popoli. Adesso è la voce del solista, la voce di Abacuc, è lui stesso che adesso è in grado di esprimersi e di lasciare a noi questa testimonianza di quell'itinerario di trasformazione, di rieducazione, di conversione interiore che è stato enunciato al momento opportuno come il cammino di colui che diventa credente, che impara a vivere in pienezza nella relazione con il mistero del Dio vivente, che non è assente o addirittura disinteressato, ma è davvero colui che fa di questa storia così confusa, così caotica, così angosciante, così pervasa da innumerevoli motivi di sofferenza, eppure questa è la storia che obbedisce alla sua inesauribile, sempre fedele e attiva volontà d'amore. Per la salvezza, per la conversione. Non c'è salvezza senza conversione. Non c'è salvezza senza conversione. Ed ecco è quello che Abacuc è stato incoraggiato a verificare in se stesso. Ed ora è Abacuc che canta. È un salmo. E notate il salmo. È espressamente caratterizzato in base a quei riferimenti di tipo liturgico che compaiono nel Salterio. C'è una intestazione che qui suona così: preghiera del profeta Abacuc in tono di lamentazione, questo dice la mia Bibbia. Ma se poi voi con lo sguardo arrivate al termine del cantico, che è anche il termine del nostro libro, vedete che compare una di quelle rubriche che siamo abituati a leggere a capo di parecchi dei nostri salmi. Per il maestro del coro su strumenti a corde. Dunque, è il cantico di Abacuc, ma siamo rimandati a un contesto dove la testimonianza diretta e personale di Abacuc è già acquisita all'interno di una comunità orante. E questo certamente riguarda anche noi, non per nulla siamo qui. Il salmo è intitolato nel versetto 1 del nostro capitolo 3 usando il termine preghiera, tefilà. Solitamente questo termine serve a indicare una preghiera di supplica, ma è anche vero che il salmo ha una sua fisionomia complessa. C'è di mezzo l'intonazione supplichevole dell'orante che invoca, c'è di mezzo l'attestato di una lode fiduciosa, quella lode fiduciosa di cui Abacuc diviene per noi davvero interprete e esemplare, a partire da tutto il travaglio che egli ha vissuto in maniera così intensa, e quel travaglio che ha voluto condividere anche con noi e noi con lui. Vedete che nel titolo del nostro Salmo, dopo quel titolo, quel termine preghiera del profeta Abacuc, leggo in tono di lamentazione, anche da voi? Sì, in tono di lamentazione. Qui è usato un termine che compare qua e là nell'Antico Testamento, e di per sé ha a che fare con il richiamo a quel particolare turbamento, quella particolare agitazione, quel particolare disagio che si connette con l'esperienza di una colpa che non è stata avvertita e che poi compare, emerge, ma in una situazione confusa dove l'animo umano è incerto nel discernimento dei propri movimenti più profondi. C'è una zona di inquinamento nell'animo e nella profondità del cuore umano che è inavvertita fino a che non viene sollecitato un certo processo di rieducazione interiore, un filtraggio che provoca la comparsa in superficie di quel che altrimenti resta inavvertito nella profondità della coscienza. Beh, qualcosa del genere, per cui il nostro Salmo acquista senz'altro la caratteristica di una testimonianza orante proveniente dal nostro profeta che è stato scosso energicamente, quello scossone, quella spinta, quel coinvolgimento in una tempesta esterna e interna che ha provocato il discernimento di ciò che altrimenti resta come in fondo nell'animo umano che raccoglie scorie inquinate ma incomprensibili. Allora leggiamo il nostro cantico. Non è un testo facile, ma questo ormai non ci spaventa più, siamo abituati a trattare con pagine piuttosto impegnative, quindi adesso ormai siete super decorati. E quindi leggiamo, si parte dal versetto 2, dove il nostro profeta parla di sé in prima persona singolare, in prima persona, ed è come se sintetizzasse in questo versetto 2 la sua missione. Signore, vedete, e di nuovo compare nel rigo seguente, Signore, l'invocazione del nome che peraltro era già presente all'inizio del nostro libro, dopo il titolo, nel versetto 2, Signore, Signore, il sospiro di Abacuc, il suo anelito, ma adesso vedete il nome del Signore viene invocato ancora una volta a capo del salmo che ora leggeremo, insieme con un duplice attestato di coscienza circa la la vocazione che gli è stata conferita e la missione dunque di cui egli ha assunto responsabilità. Infatti qui leggo: Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. E poi leggo: Signore, qui dice, ho avuto timore della tua opera. Vedete che ci sono interpreti e traduttori che, correggendo con delle motivazioni comprensibili il testo, leggono: Signore, ho visto la tua opera, ho visto la tua opera. Ecco, Abacuc si presenta così: Signore, io ho ascoltato, io ho visto. E certamente Abacuc ha avuto a che fare con realtà impegnative, drammatiche, eventi terribili di cui ci ha parlato e di cui ha voluto parlare con il Signore in maniera così diretta e così appassionata nelle prime battute del libro che leggevamo ieri. Dunque, Signore, io ho ascoltato e ho visto. E adesso prosegue. Qui leggo così: nel corso degli anni manifesta la tua opera. Anche qui adesso bisognerebbe un po' aggiustare la traduzione. Intanto proseguo: falla conoscere nel corso degli anni, nello sdegno ricordati di avere clemenza. Dunque, il nostro Abacuc chiede che gli eventi di cui egli si è reso conto, avendo ascoltato e avendo visto, si compiano senza ulteriori rinvii. Ecco, da parte sua ormai la presa d'atto di essere coinvolto in una vicenda storica che procede in maniera incalzante. C'è, vedete, una vicenda storica che però subito dobbiamo intendere come egli ce ne parla, in quanto è opera di Dio. E qui nel rigo che ho appena letto, nel corso degli anni manifesta la Signore, vedete, lo dirà anche la nota a piedi pagina, e infatti ne parla espressamente, in mezzo ai due esseri viventi, così peraltro traduce il greco, quando il testo è introdotto in greco, in mezzo ai due esseri viventi, cosa vuol dire? Manifestala, più che manifestala, falla vivere l'opera. L'opera di Dio sarà per la vita degli uomini. Questa è una invocazione precisa rispetto alla quale comunque Abacuc non ha più alcun dubbio. Una storia che è in atto e che procede in modo incalzante nel suo corso, ed ecco un'opera di Dio che sarà per la vita degli uomini, e così, come aggiunge subito dopo, avrà inizio un tempo di misericordia, un tempo di compassione, che è anche un tempo di rieducazione alla vita per gli uomini, perché questa opera del Signore certamente è per la vita. In mezzo ai due esseri viventi, in mezzo ai due esseri viventi, l'antico traduttore in greco probabilmente pensava a quelle due figure di cherubini che facevano da copertura dell'arca santa, la cassa che conteneva le tavole della legge nell'antico tempio. Ma dovete sapere, lo dirà qui la nota senz'altro, che e a partire dal Vangelo apocrifo dello pseudo Matteo, questi due esseri viventi vengono intesi, vengono interpretati come i due animali che erano presenti accanto alla mangiatoia dove fu deposto Gesù neonato, Gesù bambino, i due animali, perché voi ricordate bene che nel racconto della Natività non si parla dell'asino e del bue, si parla della mangiatoia. Dell'asino e del bue si parla nel Vangelo apocrifo, e nel Vangelo apocrifo che cita Abacuc, il capitolo 3, versetto 2, il nostro versetto. Ci sono poi altri testi del profeta Isaia dove Fatni, la mangiatoia in greco, viene messo in rapporto con i due animali, asino e bue, ma il testo che diventa determinante per garantire questo collegamento tra la mangiatoia e l'asino e bue è questo: due animali. L'opera del Signore per la vita, e nel contesto di questa vicenda che è così complessa, che è così impegnativa, che è così sconvolgente, ed ecco opera che è per la vita degli uomini, instaurando un tempo di misericordia, fino al momento in cui tale tempo di misericordia sarà instaurato in tutta la sua efficacia, dal momento che l'opera del Signore si farà riconoscere in mezzo ai due esseri viventi. Beh, vedete, anche se il salto sembra un poco acrobatico, poniamoci pure di nuovo in quell'atteggiamento di commossa ammirazione che ci riguarda tutti quando ci accostiamo a un presepio. È presepio. Abacuc. Così tutta la tradizione cristiana, dal testo del Vangelo apocrifo che adesso richiamavo in poi, passando attraverso i diversi momenti di una vicenda che ha assunto una visione, una, come dire, una consistenza anche scenografica e devozionale particolarmente importante fino a noi. Signore, ho ascoltato, Signore, ho visto la tua opera, sei tu ad opera in questa storia. C'è un bambino deposto nella mangiatoia, laddove imperversano situazioni che assumono aspetti più che mai inquietanti, sono le manifestazioni terrificanti della storia fatta dagli uomini, e d'altronde quel bambino deposto nella mangiatoia le affronta dall'inizio tutte quante. Ebbene, ricordati di avere clemenza, di avere misericordia. Questa è la storia in cui tu sei protagonista, che porta a compimento la sua volontà d'amore. Nei versetti da 3 a 7, adesso, il nostro Salmo prosegue descrivendo la venuta del Signore. È Lui che, come si esprimeva il nostro Abacuc, ha operato, sta operando, è Lui che viene per operare in continuità con quello che ha già manifestato da parte sua. Io ho ascoltato, dice Abacuc, io ho visto. Ecco la visione di Abacuc, in rapporto al Signore che viene, una scena teofanica che naturalmente comporta aspetti piuttosto impressionanti, come avviene anche in altre pagine di questo stesso genere. Qui viene da sud. Dio viene da Teman, regione meridionale, è implicita una allusione a quella località che nel profondo sud rispetto alla terra di Israele fu il luogo di sosta durante la traversata del deserto per il popolo di Israele, quando fu convocato dal Signore che volle instaurare un rapporto di alleanza, il Sinai. Di là viene quel movimento che è rivolto verso la terra di Canaan, che poi è divenuta la terra di Israele. E vedete, questo movimento da sud viene caratterizzato come l'annuncio di una tempesta che adesso sta irrompendo sulla scena e in maniera tale da imporre senza alcuna possibilità di smentita i propri criteri di discernimento di quello che stiamo osservando, ma di quella che avviene nel territorio in cui noi abitiamo, nel mondo di cui siamo parte. Viene da Teman il santo dal monte Paran, la sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Vedete, il cielo si oscura ed ecco, la terra risponde con un atto celebrativo, di ossequio, di lode, ed ecco il suo splendore, è adesso un lampo. Il suo splendore come la luce, bagliori folgorescono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sette luminose come le dita della sua mano esplodono. È una tempesta. Viene da sud, il cielo si oscura, la terra risponde con un applauso celebrativo, un applauso di lode, il lampo illumina la scena attraversando terre con il cielo e congiungendolo con la terra, ed ecco una moltiplicazione adesso di sette che si diramano in tutte le direzioni. E d'altra parte, vedete, il suo splendore è come luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza, dove, vedete, mentre lampeggiano queste saette luminose che splendono su una scena che è rimasta in ombra perché il cielo è coperto, la percezione di una realtà nascosta, di una realtà segreta, di una realtà che è riservata, e in questo succedersi di lampi che in modo subitaneo illuminano la scena, l'avvertenza di trovarci ad essere spettatori di una vicenda che ci rimanda a un'intenzione che ancora non è detta, che ancora non è dichiarata, che ancora non è esplicitata, che rimane segreta. Là si cela la sua potenza, e davanti a lui avanza la peste. Adesso qui abbiamo a che fare con la grandine. che imperversa. Davanti a lui, avanza la peste, la febbre è ardente e segue i suoi passi, si arresta, scuote la terra. Qui una improvvisa frenata, una corsa travolgente, quella che Abacuc sta contemplando, eppure una sosta improvvisa che provoca poi tutto un sobbalzo tellurico, come lo scossone in mezzo di trasporto, quando un'improvvisa frenata provoca dei sobbalzi che potrebbero anche essere particolarmente pericolosi. Si arresta, scuote la terra, guarda e fa tremare le genti. Ecco il suo sguardo sul mondo. Le montagne eterne si infrangono, i colli antichi si abbassano, i suoi sentieri nei secoli. E vedete, rispetto a questo suo sguardo, lo sguardo di chi dirige l'intera operazione, è veramente lui che sa dove vuole arrivare, è veramente lui che custodisce un'intenzione che adesso vuole realizzare, e con i suoi criteri, con i suoi metodi, con i suoi tempi, con le sue misure. E vedete i sussulti di obbedienza qui da parte delle genti, le nazioni che tremano, per dire le diverse componenti di quella unica grande vicenda che coinvolge l'umanità intera. E nel corso della storia, ecco, le nazioni sono ridotte in un ruolo di ossequiosa dipendenza da lui che avanza, da lui che si ferma, da lui che guarda, da lui che è protagonista di un'impresa che lui conosce. E ci sono di mezzo anche le montagne che si infrangono, i colli che si spianano e i suoi sentieri nei secoli. La scena del mondo si spiana davanti a lui. E certamente Abacuc è commosso, come no. Un solo lampo e ci commuoviamo anche noi. E qui un uragano così poderoso, ed è lui che adesso dice: ho visto i padiglioni di Cusan in preda a spavento, sono agitate le tende di Madian. Ecco, spettatore Abacuc di quello che avviene dal momento che la tempesta è offerta a lui come scena che gli consente di interpretare, ascoltare, come dicevo inizialmente, e vedere la venuta del Signore. Spettatore di questo ciclone che spazza la steppa e i suoi abitanti. Ho visto i padiglioni di Cusan in preda a spavento, sono agitate le tende di Madian. Qui il versetto viene spesso citato in rapporto a un certo testo del Cantico dei Cantici, ma lasciamo stare. Dal versetto 8 al versetto 15 adesso la sua venuta assume in maniera inconfondibile le caratteristiche di un combattimento. È un guerriero, e è la sua intenzione, quel segreto che si realizza. Vi dicevo, sa dove vuole arrivare. Abacuc è tutto preso da questo ascolto, da questa visione. Abacuc è commosso e certamente anche lui sta barcollando e ogni tanto sbatte gli occhi perché ha come l'impressione che potrebbe restare accecato. Ed ecco cosa succede qui. Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira, o contro il mare è il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli e sopra i carri della tua vittoria. Questo è uno schieramento come se ne vede soltanto sui campi di battaglia, e la battaglia è ingaggiata, ma contro chi? Contro chi? Chiede il nostro Abacuc. Forse contro i fiumi, forse contro il mare, sono reminiscenze di carattere mitologico, il fiume, il mare, ma ricordate come nella storia del popolo di Dio ci sono momenti in cui bisogna per l'appunto domare quell'avversario liquido che ha la forma del mare o la forma del fiume, ma è per combattere contro i fiumi che tu sei venuto, che tu vieni, che tu irrompi in maniera così poderosa sulla scena, è per combattere contro il mare, il tuo furore, è per questo che tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria? Domanda. Tu estrai il tuo arco, intanto vedete, lui avanza in modo sbaragliante. Tu estrai il tuo arco e ne sazi di saette la corda, continua a scagliare lampi in tutte le direzioni. Qui le saette, la corda instancabilmente impegnata a lanciare frecce così come soltanto un arciere straordinariamente valido ed efficiente, come è lui, come sei tu, e fai erompere la terra in torrenti, i monti ti vedono e tremano, un uragano di acque si riversa, l'abisso fa sentire la sua voce. Vedete, quella domanda, contro chi? Ancora non ha trovato risposta, ma intanto vedete, non c'è bisogno di rispondere con i termini di una argomentazione logica, è la scena che parla di per sé, è il suo modo di agire sulla scena che diventa espressione di di una meta, di un traguardo, di uno scopo per il quale il guerriero è venuto ed è combattente poderoso sulla scena del mondo, sulla scena della storia umana. Lui avanza in modo sbaragliante, non ci sono possibilità di difesa. Vedete che qui neanche l'abisso, il Tehom, il versetto 10, neanche l'abisso può esercitare una qualche forma di resistenza. L'abisso fa sentire la sua voce. Qui la nota nella mia Bibbia dice che l'abisso tende verso l'alto le mani, forse è così che si può tradurre e sarebbe meglio tradurre. Anche l'abisso si arrende, l'abisso si arrende, alza le mani, mentre in alto il sole tralascia di mostrarsi, la luna resta nella sua dimora, fuggono al bagliore delle tue saette, allo splendore folgorante della tua lancia, anche la luce del sole, anche la luce della luna, si ritira, spaventata, innanzi allo spettacolo. E lui che avanza, e avanza, vedete, in maniera tale che non c'è presenza che possa ergersi come ostacolo sul suo cammino, la profondità dell'abisso, l'ampiezza cosmica dell'universo, i grandi cronometri della creazione, il sole, la luna, gli spazi, i tempi del creato e tutto quel che siamo abituati a considerare come scadenze che misurano lo svolgimento della storia umana, tutto obbedisce a lui, non c'è resistenza che possa opporsi a lui. E adesso ecco versetti da 12 a 15, e qui finalmente raggiungiamo la risposta a quella domanda: ma contro chi? Contro chi? Sdegnato, attraversi la terra, adirato, calpesti le genti? Sei uscito per salvare il tuo popolo? Per salvare il tuo consacrato? Hai demolito la cima della casa dell'empio, l'hai scalzata fino alle fondamenta. Ecco, il combattimento è diretto a sconfiggere l'impietà. Per questo il Signore è uscito, per questo il Signore è sceso in campo, per questo il Signore avanza e dice la sua a modo suo. Vedete, qui c'è di mezzo quella empietà che è prerogativa della nostra condizione umana, che porta in sé le conseguenze dell'antica ribellione, la corruzione dovuta al peccato, quella arroganza con cui ci siamo confrontati a più riprese e che i nostri amici profeti hanno individuato con molta lucidità, è l'ostacolo per eccellenza, l'arroganza che vuole occupare la scena, che vuole imporre il protagonismo della creatura al posto del creatore, che vuole dominare il mondo secondo gli interessi della nostra presunzione, della nostra soggettività, della nostra volontà umana, che conferisce a se stessa il valore di un'entità sacra, di un'entità divina. È è quella superbia di cui ci parlava Sant'Ignazio a modo suo, col suo linguaggio, ma di cui noi siamo perfettamente consapevoli, ed è l'empietà che è sconfitta. Sconfitta per come il Signore viene, e viene in modo tale da sconfiggere l'empietà, da scardinare, vedete, scardinare dalle fondamenta quella empietà che si è costruita una casa, che si è costruita un mondo, che si è costruita una storia, ed ecco, sei uscito per salvare il tuo popolo. Questa è la storia della salvezza, ma la storia della salvezza non perché è un regalo che avvolge dall'esterno la realtà del mondo e il vissuto degli uomini, ma è un'opera di Dio che scardina dall'interno quella situazione di inquinamento viscerale che fa della nostra condizione umana un relitto infernale. Ed ecco, questo relitto infernale è liberato, è sanificato. Non avevo mai, non sapevo che esistesse questo verbo, poi vedo che oggi si usa comunemente, ma non so se è sul vocabolario esiste il verbo sanificare, comunque igienizzato, una roba da mai. Dio, ma, insomma, ecco, però, abbiamo capito. E qui vedete che c'è di mezzo il richiamo al tuo popolo e il tuo consacrato, il tuo Mashiach. È un popolo messianico. È il popolo messianico che vedete è il resto che viene filtrato là dove l'empietà è dissolta, sconfitta, espulsa, ma questo resto è il principio, ed è il principio dell'umanità salvata, dell'umanità liberata, dell'umanità redenta, è il principio della storia che ritorna alla sorgente della vita, è l'umanità l'umanità restaurata, riconciliata, e l'umanità liberata rispetto ai giochi del potere, i giochi della violenza, i giochi della prepotenza, i giochi dell'abuso, nel far valere la forza a danno dei deboli. Quello che peraltro leggevamo proprio ieri, che con tanta energia è stato insegnato da Habacuc in base all'esperienza di una lunga storia umana. Habacuc ha dovuto imparare, noi dobbiamo imparare, e dobbiamo imparare a renderci conto di come questa storia, così come la nostra iniziativa umana pretende di gestirla, è una storia infernale. Ed ecco, attraverso questa storia si compie l'opera del Signore. E questa liberazione, questa purificazione, questa conversione e questa speranza messianica, non per niente qui proprio compare il richiamo al Mashiach, per salvare il tuo consacrato, e tu hai demolito la cima della casa dell'empio. Anzi, vedete che adesso qui il nostro Salmo dice questa casa scalzata fino alle fondamenta, il versetto 14, con i suoi dardi hai trafitto il capo dei suoi guerrieri che irrompevano per disperdermi, con la gioia di chi divora il povero di nascosto. Vedete che l'empio sta cantando Habacuc, l'empio è protagonista di un'impresa autodistruttiva. Con i suoi dardi hai trafitto il capo dei suoi guerrieri, l'empio. E vedete, volevano disperdermi, irrompevano con la solita arroganza per far piazza pulita e imporre il diritto assoluto, sacro, divino del loro potere, e con la gioia di chi divora il povero di nascosto. Ecco, questa gioia perversa di chi divora il povero di nascosto. Già, ricordate che il titolo del nostro salmo o cantico è in tono di lamentazione. E vi dicevo, le colpe inavvertite. Liberami dalle colpe inavvertite, dice il Salmo 19, liberami dalle colpe inavvertite. Ed ecco, qui ci siamo in pieno, vedete? Ci siamo in pieno. Quella gioia perversa di chi divora il povero di nascosto. Già, è possibile che ancora neanche ce ne accorgiamo. La gioia di chi divora il povero di nascosto. Ma adesso vedete, non è più possibile restare nell'ombra, trovare dei sotterfugi, rendersi sempre più abili nel confondere i linguaggi attraverso ambiguità di ogni genere. Non è più possibile. Hai affogato nel mare i suoi cavalli, nella melma di grandi acque. Qui forse calpesti il mare con i tuoi cavalli, insomma la traduzione può essere aggiustata in altro modo, ma comunque l'immagine è chiarissima ed è un'immagine che ci rimanda inconfondibilmente. Già precedentemente abbiamo notato rinvii di questo genere, ci rimanda a quell'episodio così determinante nella storia del popolo di Dio, che fu la traversata del mare e la sconfitta del faraone e la scomparsa nel mare, nell'abisso marino dei carri corazzati e dei cavalli e dei cavalieri, poi il cantico della vittoria nel capitolo 15 dell'Esodo, che non manca mai nella veglia pasquale, che quest'anno non è stato possibile celebrare, ma non manca mai. Esodo 15, cavallo e cavaliere li agitati nel mare. Ecco, hai affogato nel mare i suoi cavalli e nella melma di grandi acque. E questo inquinamento faraonico che è ricorrente nella storia umana, che è ricorrente nei fatti, negli eventi, nel modo di organizzare il mondo, nel modo di strumentalizzare le relazioni interpersonali, sociali e internazionali, ma e quindi l'attività dell'uomo che lavora, la complessità delle strutture economiche da cui dipende peraltro la sopravvivenza fisica e anche psichica e anche affettiva dell'umanità. Ed ecco, quello che è l'elemento radicale che nell'animo umano è principio di ispirazione di tutto un progetto di vita, che è faraonico, è questa radice inquinata che è il principio che dal di dentro del cuore umano è la causa primaria ed essenziale del disastro cosmico e del disordine e della corruzione di cui facciamo esperienza nei dati oggettivi, visibili, macroscopici della storia. E qui vedete, hai affogato nel mare i suoi cavalli. Questo filtraggio radicale del cuore umano, questa conversione che tocca l'intimo più profondo e la radice del cuore, laddove è rimossa l'impietà. Per questo sei uscito? Certo, non per punire i fiumi o i mari, ma per per rimuovere l'impietà, per liberarci dall'impietà, per sottrarci alla logica perversa del nostro protagonismo umano, per ricondurci alla povertà della creatura che tu hai voluto come immagine secondo la tua somiglianza. Per rieducarci alla vita. D'altronde lo diceva Abacuc fin dall'inizio: questo ho ascoltato, questo ho visto, ecco la tua opera. Già, un bambino deposto nella mangiatoia. Ho visto la tua opera. Hai calpestato il mare. E adesso, e concludiamo, vedete, dal versetto 16 al versetto 19, di nuovo il nostro Abacuc si esprime in prima persona singolare e manifesta la sua commozione. Ho udito e fremette il mio cuore, già dice il mio betten è lo spazio interiore, è il grembo, in altri testi serve a indicare esattamente, ma è una profondità generativa, il grembo di per sé nella donna, c'è un grembo anche nell'uomo, c'è una profondità generativa nell'animo umano, e ho udito e fremette il mio cuore, e questo è un modo per dichiarare sinceramente come lui è stato messo in discussione, lui si è trovato coinvolto in questo tormento generale, come lui vi ha partecipato, e lo sappiamo da come si è rappresentato all'inizio della nostra lettura, e sa bene che in questo tormento che ha vissuto lui in prima persona è il tormento che è esperienza condivisa dagli altri del suo popolo. La storia di Israele passa attraverso il tormento, tra l'altro Abacuc, come sappiamo, è testimone di quegli eventi che ormai stanno conducendo il regno di Giuda allo sconquasso finale, e ho udito e fremette il mio cuore, ma questo è un evento generativo, questo disastro mio, disastro del mio popolo, disastro del regno di Giuda, disastro della mia generazione, questo disastro che è lo sconquasso in cui sembra che il mondo intero stia sprofondando. A tal voce tremò il mio labbro, la carie entrò nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi, sospiro al giorno dell'angoscia. Qui questo sospiro, vedete, come dice la vostra Bibbia?
Attendo.
Come dice?
Attendo.
Attendo, sì, infatti è la nuova traduzione, la tua.
Sì.
Sì, perché il sospiro per noi immediatamente ha un altro significato. Qui invece, vedete, aspetto fiduciosamente, aspetto con animo tranquillo, con animo pacato, questo in mezzo a situazioni che adesso nuovamente descrive con un linguaggio scenografico molto, molto acceso, ma sento il giorno dell'angoscia, che verrà contro il popolo che ci opprime, il popolo che ci opprime saranno i babilonesi, che intanto comunque fanno man bassa di tutto, ma siamo travolti in questo evento. Attenzione, subito dice: il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, ci sarà il raccolto dell'ulivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovini, le stalle rimarranno senza pollo. Peggio di così non potrebbe andare: scomparsa di animali, d'allevamento e esaurimento dei prodotti agricoli. E dunque questo è un disastro sullo sfondo di quella angoscia che pervade la storia umana, i segni di una desolazione generale. Eppure lui ci parlava di un intimo generativo che la parola ascoltata sta educando in lui, sta parlando di un modo di vedere il mondo, gli eventi vicini e lontani, in maniera coerente con quel che sta germogliando in lui. Ed ecco, qui dice: ma io gioirò nel Signore, è il versetto 18, esulterò in Dio, mio Salvatore. Nel contesto di questa desolazione generale, laddove il rigonfiamento del protagonismo umano si dispiega come una strutturale volontà di morte, io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Notate bene questo versetto. Vedete che quando la Madonna canta il suo saluto a Elisabetta entrando nella casa di sua cugina, sta citando Abacuc. Pensate che prima di noi c'è stato qualcun altro, almeno qualcun altro, che ha letto il libro di Abacuc, la Madonna. Pensate, che soddisfazione però, ecco. Cita il libro di Abacuc, l'anima mia magnifica, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Sta citando Abacuc. È reduce dal viaggio, è ansimante, ha difficoltà di respirazione. Come si fa? Anima mia magnifica. Quante ne ha viste lungo il viaggio, quanti incontri e quante vicissitudini, e questa storia è esposta a tutti gli inconvenienti e a tutti i disastri. Mio Salvatore. Salvatore è il nome di Gesù. Il cantico della Madonna in greco è Salvatore, dunque il mio Salvatore. Ma sapete che quando San Gerolamo traduce in latino Abacuc, qui il versetto 18 traduce così: et exultavo in Deo Iesu meo, e esulterò in Dio mio Gesù. San Gerolamo traduce Abacuc alla luce del Magnifico. In Dio, che è il mio Gesù, il bambino deposto nella mangiatoia. Ed exultavo in Deo, Iesu meo. E questo è il nostro profeta. Notate, di per sé la risposta al suo interrogativo di partenza non è stata formulata, ma lui si aspettava un capovolgimento della situazione. Insomma, bisogna contenere Nabucodonosor, almeno bisogna punirlo, bisogna intervenire per evitare complicazioni, drammi e sofferenze ulteriori. Ma nel frattempo, vedete, è cambiato Abacuc. E infatti è lui che adesso dice: il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Cambiata Abacuc. Perché Dio è all'opera e sta realizzando un'opera che è tutta sua. Per cui la storia di cui noi siamo partecipi e di cui noi siamo responsabili, con diverse gradazioni, questa responsabilità è una gradazione che, come abbiamo scoperto in questi giorni, è ancora più importante ed elevata per coloro che hanno ricevuto doni di privilegio, ma siamo parte di questa storia. E Dio è all'opera. Ed è all'opera, secondo quanto peraltro già la promessa messianica annunciava, e adesso gli eventi si sviluppano in modo coerente con quello che da sempre il Signore ha custodito come sua inesauribile volontà d'amore, ed è un segreto che adesso si presenta a noi, e la sorpresa e la commozione e la proprio la gioia purissima di chi affronta la rivelazione della di quella novità che è eterna, che è definitiva, che si è presentata a noi nel bambino che, partorito da sua madre, è stato deposto nella mangiatoia e ha avuto a che fare con l'asino e il bue. E ancora quella novità che traccia per noi la strada del ritorno autentico, della gratuità di una relazione d'amore alla sorgente della vita. Perché l'opera di Dio per la salvezza del mondo si è espressa con la potenza del soffio e conferisce all'impatto con la morte il valore di una sorgente generativa. Quel figlio di cui Dio si è compiaciuto nella morte ha introdotto nella storia umana il principio che ribalta la prospettiva, ristabilisce gli equilibri, tutto riconduce a una sorgente che era stata trascurata, dimenticata, rinnegata. Ed ecco il cammino della nostra vita che si apre ora per noi, è il cammino della battesimale che ci conduce attraverso un modo di morire che ci genera per la vita che non muore più. Ed è un cammino che man mano parla in noi il linguaggio della gratuità, il linguaggio dell'amore, il linguaggio della vera capacità di accogliere, di comprendere, di compatire. È un cammino che man mano stiamo affrontando, per quanto, come dice Abacuc, barcollanti così trepidanti, man mano possiamo affrontare, sperimentando una grande gioia. Io gioirò nel Signore ed esulterò in Dio, mio Salvatore. Approfittiamo ancora di questo tempo, poi celebreremo la messa come al solito a mezzogiorno.